Buongiorno, non so se mi sentite,
Buongiorno,
stiamo
sì,
sì,
perfettamente, grazie.
buongiorno. Mi è stato chiesto di effettuare una breve sintesi sui contributi degli allievi della mia scuola al dibattito che ci occupa oggi. Vorrei cominciare ringraziando tutte le studentesse, gli studenti e i docenti collegati con noi. Il mio ringraziamento va sicuramente agli organizzatori e ai relatori, il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, al professor Antonio La Spina, perché in un momento come questo, così difficile per la scuola italiana, ci consentono di mantenere il collegamento, il contatto con i ragazzi e il contatto dei ragazzi con la comunità educante. Ci consentono di aprirci a nuovi spunti, a nuovi stimoli, come anche di confrontarci con esperti, persone, idee altre rispetto a quelle che si agitano normalmente nelle nostre classi, sia pure a distanza. Io sono una docente di discipline giuridiche ed economiche, insegno l'educazione civica presso il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, educazione civica che è una materia formalmente nuova, ma che in realtà è sempre stata parte dell'orizzonte di senso di molte discipline di tutto il curriculum scolastico. Il mio compito è quello di fornire agli allievi e alle allieve nuove coordinate, nuovi punti di vista che consentono loro di riordinare quanto appreso alla luce di principi e di logiche che sono propri del diritto dell'economia, soprattutto alla luce dei principi fondamentali della nostra Costituzione. E anche questa volta, in vista della videoconferenza, abbiamo svolto i compiti per casa. Abbiamo guardato i video dei relatori con cui si anticipavano i contenuti dell'incontro. Abbiamo cominciato a fare il punto con i nostri studenti su quello che è il concetto di sviluppo sostenibile, già definito nel 1987 dalla Commissione Brundtland, cioè la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, come uno sviluppo in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni per le generazioni presenti, senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Abbiamo cercato di collegare questa definizione di sviluppo sostenibile innanzitutto all'articolo 3 della Costituzione, un articolo principio, un articolo valvola che è in grado di fornire ancora oggi e dare cittadinanza a nuove declinazioni del concetto di uguaglianza e, nel caso che ci occupa, alla declinazione del concetto di uguaglianza generazionale. Abbiamo seguito il percorso storico, il percorso culturale che dall'idea di crescita economica legata a logiche meramente quantitative, basate sull'aumento del prodotto interno lordo, ha condotto al concetto di sviluppo economico e quindi al riferimento ad indicatori anche qualitativi, come per esempio il tasso di scolarizzazione, il tasso di mortalità degli abitanti di un paese. Infine, siamo approdati al concetto di sviluppo sostenibile e abbiamo confutato l'opinione corrente, che definisce lo sviluppo sostenibile, solo alla luce del rapporto tra la crescita economica e il rispetto dell'ambiente. Abbiamo invece guardato a un concetto culturale di sviluppo portato avanti dall'Agenda 2030 dell'ONU, è fondato sulla base di una sinergica interazione tra l'economia, l'ambiente, ma anche l'equità sociale. E man mano che si procedeva nel lavoro, le domande degli studenti si sono fatte sempre più pressanti, sempre più numerose. E volendo sintetizzare, i filoni principali di queste domande riguardano due punti di vista differenti. Uno rivolto al rapporto dell'Italia con l'Unione Europea e con i paesi europei. L'altro rivolto alle specificità, alle criticità del territorio italiano. In relazione al rapporto con l'Europa, possiamo citare a titolo meramente esemplificativo le domande di Aurora Farcì: quando le varie misure economiche messe in campo dall'Unione Europea potranno dare concreti risultati? Quale modello di sviluppo potrà essere attuato? Si ritornerà come prima con delle situazioni di forte disparità economiche e sociali nei vari paesi dell'Unione Europea? O sarà possibile attuare un nuovo modello di sviluppo in grado di superare disuguaglianze, salvaguardare l'ambiente, investire nel campo scientifico e culturale? Giulia Pennacchio, per esempio, chiede: come potremmo noi giovani costruire un'Europa, un mondo, un'Italia basati su giustizia ed equità se continuano a persistere problemi come il divario sociale, il divario retributivo di genere, le difficoltà dei giovani nel trovare un lavoro secondo le aspettative? E ancora, Cristina Valentino, quali paesi sono più avanti nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Cesare Di Maio chiede ancora: attraverso quali mezzi si riuscirà a raggiungere un alto livello di educazione, di formazione che consenta di uguagliare le nazioni più avanzate rispetto alle altre? E ancora, in che modo il rispetto per l'ambiente potrebbe sostenere la crescita economica? Questo ce lo chiede Anna Tesauro. L'altro filone, come dicevo, è quello interno. Giulia Torregrossa chiede: visto l'obiettivo numero 16 dell'Agenda 2030, quello che appunto si propone pace, giustizia e istituzioni solide, quali modalità sta attuando il sistema politico imprenditoriale italiano e siciliano per depurarsi dei danni della corruzione, dei flussi illegali di denaro? E ancora, Francesco Minutella, come si sta cercando di risolvere il problema della questione meridionale? Se ci sono, quali sono gli organismi istituzionali e non che se ne occupano? In ultimo, mi piace citare la domanda di Miriana Valentino. Si è parlato tanto di puntare su un rinnovamento profondo del modello di sviluppo della nostra economia. Come ci si attiverebbe per intervenire affinché venga dato un sostegno alle persone più deboli? Quali sarebbero i metodi di intervento? Saranno produttivi, cioè genereranno vero cambiamento, o subiranno ancora una volta logiche assistenzialistiche? Affido queste domande ai relatori, e insieme alle domande affido anche una richiesta che mi pare sia sottesa alle domande. I ragazzi hanno chiaro, hanno avvertito chiaramente l'importanza del momento presente, la sua gravità, la sua eccezionalità. Allo stesso tempo però hanno percepito quanto questo momento in cui il Paese può contare su una notevole iniezione di liquidità, di risorse, possa essere considerato una formidabile occasione, una formidabile opportunità di cambiamento che potrà essere colta solo se si sarà capaci di partire ancora una volta dall'articolo 3 della Costituzione, dal principio di uguaglianza sostanziale che impone allo Stato, agli organi pubblici, di investire in favore dei territori e delle più svantaggiati e delle persone più svantaggiate per colmare un divario che non è più soltanto un divario reddituale, ma è un divario di cittadinanza che impedisce ancora a troppi italiani il potere di esercitare diritti fondamentali come il diritto al lavoro, il diritto allo studio e il diritto alla salute. E con la questo ringrazio. Ho terminato la mia breve disamina.
Grazie,
sulle diciamo, le problematiche e le domande che sono state avanzate dai ragazzi. Vi ringrazio.